dunque, la corsa alla pensione e il rapporto tra la politica e i ceti produttivi del paese sono temi centrali e naturalmente sono temi caldissimi. In questo momento Emanuele Massagli è il presidente di ADAPT, l'associazione fondata da Marco Biagi e docente di welfare della persona all'Università di Bergamo. Ecco, professore, comincio con una domanda semplice, forse anche ingenua, ma per noi è fondamentale. Il sistema pensionistico attuale quanto potrà reggere ancora?
La Ragioneria Generale dello Stato ha recentemente detto che la sostenibilità finanziaria del sistema è garantita dopo le riforme del 2012.
Quindi stiamo tranquilli, almeno allo Stato.
Sì, avremo ancora un innalzamento del rapporto tra la spesa pensionistica e il PIL per qualche anno e poi andrà a decrescere da qui ai prossimi decenni. La domanda è la sostenibilità sociale più che quella finanziaria.
Naturale. Ecco, ma l'APE, cioè l'uscita dal lavoro anticipata, in realtà conviene o no?
Ma la volontaria e quindi la scelta del singolo di uscire o no ha dentro fattori di scelta che non sono solo economici, per cui può convenire da un punto
ma
di vista.
Chi, a chi può convenire secondo lei, dal suo punto di vista?
Stando a quello che si legge dal verbale fatto tra il governo e i sindacati, conviene soprattutto alle categorie di disoccupati, degli usuranti o di chi ha una qualche malattia o ha qualche parente a carico, perché per questi non è costoso.
Ecco,
per i lavoratori che devono pagare invece non è così.
Non conviene, ecco, ma potrebbe alla lunga essere molto costoso in realtà.
Sì, anche se nell'accordo si dice che il prestito viene restituito in 20 anni, 20 anni è una durata molto lunga,
sì.
Però chiaramente essendoci un vincolo di non dover incidere sostanzialmente sul bilancio dello Stato, per forza di cose è abbastanza costoso.
Senta,
perché...
ma professore, ma dove sta scritto che i posti di lavoro dei pensionati che vanno via in anticipo verranno occupati dai giovani neoassunti? Non è scritto da nessuna parte?
Da nessuna parte,
quindi...
questa è una teoria che viene
propaganda.
Sostenuta in economia, ma da dottrina minoritaria. Certo, tra questa dottrina minoritaria c'è anche il presidente dell'INPS.
Senta,
ma la maggior parte degli economisti non sostiene questo.
Senta, però come per il DEF mi sembra una cosa che c'ha molto ottimismo, ma insomma bisogna sperare, anche un po' pregare.
Sì, sì, sicuramente. Più che ottimismo probabilmente c'è anche un pochino di opportunismo, perché è un accordo col sindacato su dei temi che al sindacato piacciono molto.
Certo, senta, ma noi colpisce il fenomeno in generale. Il governo stanzia denaro per il pubblico impiego, per i pensionati, per i pensionandi e le briciole alle imprese e allo sviluppo. Ma c'è una contraddizione lì?
Sì, c'è una contraddizione e secondo me probabilmente sì, si vedranno anche i limiti di questa modalità di intervento. C'è una contraddizione anche all'interno dello stesso governo, perché questo era un governo che aveva iniziato il suo percorso dichiarando di non voler concertare e contrattare nulla.
Infatti,
con
appunto,
le parti sociali.
Ecco, senta, noi però se siamo concreti, le cifre sulla disoccupazione giovanile, lo sappiamo tutti, sono micidiali e pare che quel poco lavoro che ci sia sia per i cinquantenni o ultra cinquantenni. Ma può riassumere in due parole lo scenario qual è?
Negli ultimi anni la disoccupazione giovanile non è migliorata, sostanzialmente è in calo dall'inizio della crisi. Non solo in Italia, ma in tutto il mondo occidentale si calcola che quasi il 70% dei posti di lavoro persi è un posto di lavoro under 30 o under 35.
Quindi è drammatico.
È la categoria che ha subito di più la crisi, anche perché sugli altri ci sono stati comunque gli ammortizzatori sociali. In Italia durante la crisi noi abbiamo
certo,
speso quasi 80 miliardi
certo.
di ammortizzatori sociali.
Senta,
questo ha garantito il reddito dei padri, ma ha scoperto il lavoro dei figli.
Ecco, ma com'è possibile, di fronte a questi numeri, il governo alimenta la corsa alla pensione, distribuisce denaro ai dipendenti pubblici, cioè alle categorie che in questi anni sono state meno toccate, l'ha detto anche lei adesso, dalla crisi?
Sì, è anche un po' più facile trovare delle soluzioni per loro, perché trovare una soluzione per la disoccupazione giovanile è certamente molto più complesso.
Cioè è più facile e più elettorale anche un po', per essere cattivi?
Indubbiamente, diciamo che poi il pessimo andamento demografico italiano fa sì che il numero degli over 50 sia in proporzione molto più elevato di quello degli under 30.
Anche questo risvolto, diciamo. Anche Joe Biden ha mostrato però dei limiti, pur essendo una scelta positiva. Quanto sono costate in realtà le decontribuzioni per ogni posto di lavoro creato? Quanto sono costate? Ha dei numeri?
Sì, più o meno nei primi 12 mesi il costo è stato di 7, quasi 8 miliardi, che vuol dire in proiezione 23 miliardi se tutti i posti continuassero per 3 anni, ma realisticamente la stima degli uffici dei parlamentari è di 18 miliardi. Gli occupati in più sono stati 184 mila, vuol dire sostanzialmente quasi 60 mila euro per posto.
60 mila euro a posto di lavoro è costato il Job Act, forse darglieli e basta era meglio.
L'andamento... È costato molto anche perché, attenzione, era la decontribuzione valeva per tutti, indipendentemente dalle caratteristiche del lavoratore, per tutti gli assunti a tempo determinato. Questo ha fatto sì che venissero assunti razionalmente i lavoratori comparativamente un po' più produttivi, che non sono i giovani, ma sono i lavoratori con già esperienza. Ma
ecco, però con l'evoluzione del o l'involuzione oppure la stagnazione del mercato del lavoro che c'è, cosa devono aspettarsi i giovani che stanno cercando un posto di lavoro? Niente, di andare via, come abbiamo visto che stanno andando in massa.
Beh, il numero di quelli che esce è crescente, il che di per sé non è un dato neanche così negativo, ma soprattutto un dato anche molto comprensibile. Non devono aspettarsi granché dallo Stato, secondo me, cioè devono scommettere sulle loro competenze e conoscenze.
Devono immaginarsi imprenditori di se stessi, insomma.
Sì, scommettere molto su formazione e su una formazione anche applicata, per cui molta alternanza tra studio e lavoro.
Senta, ma se lei fosse stato ministro del lavoro al posto di Poletti, quali provvedimenti avrebbe portato avanti?
Io avrei scommesso ancora di più, un pochino lo fa la buona scuola, ma in modo disorganico rispetto alle riforme del lavoro, avrei scommesso molto di più sull'integrazione tra formazione e lavoro, per cui sull'incominciare a far conoscere il mondo del lavoro ai ragazzi già da giovani, di modo che entrino nelle imprese, sia più facile per le imprese assumere dei ragazzi che non incontrano il mondo del lavoro per la prima volta a 20 o a 25 anni, se l'ha fatto l'università come in Italia.
800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS Mario. Insomma, integrazione scuola lavoro, questa è una strada effettivamente che i paesi più avanzati percorrono con decisione.
Sì, beh, da noi tu lo sai che c'è il freno ideologico, certo. Mai e poi mai l'impresa nella scuola o la scuola nell'impresa.
No, invece è una strada da...
Invece è l'unica. Posso aggiungere una cosa?
Certo.
Lo scenario di Massagli è perfetto e secondo me è drammatico.
Sì,
è quello di un paese per vecchi, e anche qui è una questione sia ideologica, culturale, ma soprattutto elettorale, perché da noi è un ciclo continuo di elezioni che si ravvicinano.
E quindi si va a cercare il voto
più che
la soluzione dei problemi.
Stiamo distruggendo letteralmente l'avvenire dei giovani.